Savino Balzano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per condividere il suo libro, pubblicato dall'editore Fazzi con la prefazione di Lidia Ondiemi. Savino Balzano scrive il libro Il salario minimo non vi salverà. E questo è un titolo che entra veramente a pugno duro dentro il problema, e l'immagine della copertina è un'immagine che ce la dice lunga. Savino Balzano è nato a Cerignola, che ricorda orgogliosamente è stata la città di Giuseppe Di Vittorio. Benissimo, qui ci fermiamo, perché Giuseppe Di Vittorio e Savino Balzano hanno qualcosa in comune. Che cosa?
Siamo due sindacalisti, lui lo è stato ovviamente con meriti infinitamente superiori ai miei, però è una figura alla quale mi sono sempre ispirato, perché è di ispirazione per tutti i cerignolani. Giochiamo in piazza Giuseppe Di Vittorio, andiamo a scuola Giuseppe Di Vittorio. Per noi è un'immagine imprescindibile, la nostra città è piena di monumenti a lui dedicati. È stato un uomo che ha impegnato tutta la sua esistenza in difesa dei più fragili, dei più deboli, delle periferie esistenziali della nostra vita, e quindi è sicuramente una figura di enorme ispirazione.
Tra l'altro è stato anche il fondatore, Giuseppe Di Vittorio è stato il fondatore del, spero di non sbagliarmi, del primo sindacato italiano, la CGIL, la Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori.
Esatto, ha avuto in quella vicenda un ruolo da protagonista assoluto, ed è stato protagonista assoluto di battaglie fondamentali per la difesa dei lavoratori, già a partire dalle battaglie per la tutela dei cafoni, come venivano chiamati coloro i quali lavoravano la terra nelle campagne del Foggiano. Il suo padre era morto sul lavoro, e quindi diciamo le ingiustizie, le sofferenze, le privazioni sul lavoro hanno rappresentato la formazione del giovane Di Vittorio, che poi ha portato sempre dentro di sé e ha declinato in tutta la sua attività anche politica.
Ma Giuseppe Di Vittorio era un personaggio dell'Otto-Novecento, e quindi sembra di parlare di cose d'altri tempi che non hanno alcuna consonanza con il tempo di oggi. E il tempo di oggi, dove la parola lavoro ha perso il significato, lo sta perdendo anche velocemente. Ecco, qual è la contemporaneità di Giuseppe Di Vittorio? E queste domande e le risposte che ci sta dando Savino Balzano non sono al di fuori del libro, ma lo capiremo fra poco, perché sono proprio dentro questo argomento.
L'attualità sta nell'esigenza di perpetrare la lotta che Giuseppe Di Vittorio ha condotto, perché lo sfruttamento, addirittura la schiavitù, la vessazione sui luoghi di lavoro ha trovato nuove forme di espressione coerenti con i giorni d'oggi, con quanto viviamo, con quanto abbiamo dinanzi agli occhi, ma non meno pericolose, non meno spregiudicate e spietate. Tanta gente sui luoghi di lavoro ancora oggi soffre, lo sfruttamento nelle campagne è lo stesso che c'era ai tempi di Di Vittorio. Pensiamo al tragico fenomeno del caporalato, che insiste principalmente sui migranti, ma non solo sui migranti, anche gli italiani subiscono il caporalato nelle campagne, alcuni perdono addirittura la vita. Ma la schiavitù è una schiavitù che possiamo rinvenire in alcuni casi, non sempre ovviamente, della grande distribuzione. La catena di montaggio oggi è diventata una catena di montaggio immateriale, dematerializzata. Si può incatenare dinanzi a un monitor nella penombra di una stanza, ma è comunque una catena di montaggio votata allo sfruttamento e al furto del tempo e della vita. Quindi diciamo che l'attualità della figura di Di Vittorio è legata all'attualità della necessità di una lotta per l'emancipazione dei deboli, dei fragili, è più attuale che mai la figura di Di Vittorio. E bisogna capire se i suoi eredi sono attuali tanto quanto la sua memoria.
È un sindacalista che dice perentoriamente queste parole: il salario minimo non vi salverà. Deve essere necessariamente conosciuto il suo pensiero, e per conoscere il pensiero di Savino Balzano leggere questo libro è importante, perché il salario minimo è stato ed è oggetto di grande tensione politica. Ovviamente il salario minimo a 10 euro, no? C'è stata anche la raccolta firme per un'iniziativa popolare, non so se poi sia andata a buon fine. Il salario minimo a 10 euro l'ora è un obiettivo che alcuni partiti politici si pongono, e questi 10 euro sono nell'immagine di copertina rappresentati molto bene. Savino Balzano, ci spieghi l'immagine.
È una tenaglia che rischia di imprigionare e di tagliare la mano di colui il quale prova ad afferrarla, quella banconota. Sa, la mia è una critica al salario minimo legale che vorrei spiegare bene, perché alcuni potrebbero pensare erroneamente che la mia sia una critica liberale, neoliberale al salario minimo, ovvero che la mia sia la volontà di affidarmi alla mano invisibile del mercato che autoregola i rapporti di forza in maniera equa. In realtà assolutamente no, la mia è una visione contrapposta, la mia è una critica socialista al salario minimo legale, se vogliamo dare una categoria tradizionale, perché ritengo che il salario minimo legale non incida su quelle che sono le cause profonde e radicali che hanno comportato l'avvizzimento dei nostri salari, l'avvizzimento del potere d'acquisto dei nostri salari. Le cause sono principalmente due. La prima è una causa strutturale, che è la più importante ed è di natura economica, laddove noi abbiamo abbracciato a partire dagli anni Ottanta il mantra neoliberale, quello dell'austerità, dei conti in ordine, del rigore, che poi si è tramutato nel pareggio di bilancio in Costituzione, nell'esperienza del governo Monti, anche del governo Draghi, ma anche di tutti i governi che si sono succeduti tra l'uno e l'altro, che hanno falcidiato lo Stato sociale. Ricordiamo molto banalmente i 40 miliardi di tagli alla sanità a partire dal 2011, ovviamente sostenuti anche da tutti quei partiti che oggi stanno perorando la causa del salario minimo legale. Ebbene, queste politiche hanno fatto sì che si generasse un enorme eccesso di offerta di lavoro, banalmente nota come disoccupazione. Quando in un mercato c'è l'eccesso di un prodotto, il valore di quel prodotto, quindi le retribuzioni in questo caso, crollano, e il potere contrattuale, quindi il potere che tu hai di pretendere determinate condizioni, sia retributive ma non solo, si abbassa, si indebolisce. Questo è accaduto ed è per questo motivo che le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori sono così fragili. A questo si è accompagnata la seconda causa, che è sovrastrutturale, ma comunque estremamente grave, che è quella della precarietà. Perché se la donna e l'uomo sul luogo di lavoro sono esposti alla ritorsione del datore di lavoro, che può allontanarli arbitrariamente qualora provino a protestare, è chiaro che si ritraggono, e quindi la precarietà può essere intesa come vera e propria politica antisindacale, antidemocratica, che induce l'avvizzimento delle retribuzioni perché non si è nelle condizioni di rivendicare aumenti retributivi adeguati. Se non si interviene su queste due cause, ci si limita ad un intervento superficiale, peraltro fatto e strutturato male, e allora non ne usciremo mai. Il salario minimo non vi salverà.
La questione, come viene chiusa la prefazione, sta in questo: salario minimo legale sì o no, oppure salario minimo perché? E rispondere a queste due domande è cogliere un'occasione storica da un punto di vista dell'attenzione al lavoro, da un punto di vista sociologico, culturale. Lei poco fa parlava di critica socialista al salario minimo legale, ma qui è una critica che supera l'essere stesso della critica socialista. Che ne pensa?
Sono assolutamente d'accordo. Il problema è che chi oggi propone il salario minimo legale non ci dà una spiegazione sul perché si è reso necessario. Su questo Lidia Undieni, che colgo l'occasione per ringraziare ancora per la sua bella prefazione, insiste da tempo, e qui si consuma anche un po' l'ipocrisia di chi vuole presentare, magari anche in buona fede o in parziale buona fede, questa battaglia al proprio elettorato. Se uno mi domandasse: ma lei è favorevole o è sfavorevole al salario minimo legale? Io risponderei che è una domanda priva di senso, perché il salario minimo legale dipende dal mercato del lavoro e dal contesto nel quale io lo vado a calare. Se io introduco il salario minimo legale in un contesto nel quale l'offerta di lavoro, cioè i lavoratori, hanno una posizione contrattuale e di potere avanzata, allora il salario minimo legale può essere un'ottima idea, perché può fungere da trampolino, da slancio, oltre il quale la contrattazione può librarsi nella rivendicazione di migliori condizioni rispetto al salario minimo legale. Se tu invece mi introduci un salario minimo legale in un contesto come quello attuale italiano, nel quale a farla da padrona, e utilizzo volutamente questa espressione, è la domanda di lavoro, e mi riferisco in particolar modo alla grande impresa, alla multinazionale, il salario minimo legale diventerà una zavorra, diventerà un appiattimento verso il basso che danneggerà le retribuzioni che oggi sono al di sopra di quella soglia. E vorrei ricordare che chi propone il salario minimo legale non si sogna nemmeno di indicizzarlo, cioè di ancorarlo all'andamento dell'inflazione. E se tu individui nell'anno zero un salario minimo legale che è utile a garantire un'esistenza libera e dignitosa, come dice la nostra Costituzione, va da sé che se nell'anno 1 hai una inflazione al 2%, vuol dire che già nell'anno 1 quel salario non sarà più sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa alle persone. Quindi bisogna anche strutturarlo in un determinato modo. Chi propone il salario minimo legale si rifà alla famosa direttiva europea che chiede l'introduzione del salario minimo legale, ma quella direttiva dice delle cose abbastanza inquietanti, ad esempio che in determinate condizioni lo Stato possa operare delle trattenute sul salario minimo legale, e questa è un po' una contraddizione in termini, perché se è la soglia minima a garantire un'esistenza libera e dignitosa, allora qualsiasi tipo di trattenuta dovrebbe risultare inconcepibile. O ancora la direttiva stabilisce che il salario minimo legale possa essere differenziato per settori, e anche questo è piuttosto curioso, laddove l'esistenza libera e dignitosa presumo debba essere la stessa per un chimico, per un farmaceutico, per un bancario o per un operaio. Perché differenziare il salario minimo legale per settori? Forse l'obiettivo non è quello di garantire un'esistenza libera e dignitosa, ma è un altro.
Savino Balzano, e qui entra per forza di cose il tema della forza o della mancata forza e della capacità di essere presente del sindacato. Lei che è un sindacalista, che cosa si dice a proposito di questo?
Il sindacato ha delle responsabilità che sono enormi. Nel libro dedico un capitolo che per me è stato molto doloroso scrivere.
E certo, perché si è guardato in faccia la realtà.
Sì, è stato molto doloroso scriverlo, nel quale io ripercorro alcune tappe storiche fondamentali, alcuni snodi cruciali dove le responsabilità del sindacato sono veramente di massima evidenza. Oggi peraltro si registra una continuità tra il mondo del sindacato e il mondo della politica. Non c'è nulla di male, però dobbiamo ricordare ad esempio che l'ex segretaria della CGIL Susanna Camusso oggi siede in Parlamento nelle fila del Partito Democratico, ma è stata la segretaria ai tempi del Jobs Act, che era la riforma di massima precarizzazione del mondo del lavoro. Non so, io ci avrei pensato prima di premiarla eleggendola tra le fila del partito che propone il salario minimo legale. O ancora la sindacalista La Furlan, che quando le venne domandato se non fosse opportuno reintrodurre l'articolo 18, lei disse che quella era una discussione che ci riportava al secolo scorso. Prima di tutto desidererei ricordarle che anche la Costituzione del secolo scorso, ma poi non avrei premiato un'affermazione del genere, penso ancora al Partito Democratico, facendola eleggere in Parlamento per sedere a fianco di Susanna Camusso. Insomma, ci sono delle contiguità che in qualche modo credo minino alla credibilità del sindacato. C'è una campagna di comunicazione della CGIL che secondo me è veramente indicativa, infatti la cito nel libro. Tengo a precisare che in CGIL ci sono tantissimi sindacalisti che fanno sindacato in CGIL come in tutte le organizzazioni, che fanno sindacato con grande passione e che ci rimettono tanto del proprio per fare sindacato, questo sia chiaro. Però c'è una campagna in CGIL che è intitolata Dove eravamo, qualcosa del genere, e la CGIL prova a difendersi dai lavoratori che l'accusano di non esserci stata, ad esempio ai tempi del Jobs Act o del governo Monti. E io credo che se un sindacato abbia la necessità di fare una campagna di comunicazione per argomentare di esserci stato, vuol dire che o non c'è stato, oppure se c'è stato si è fatto vedere poco, al punto di doverlo poi ricordare successivamente di esserci stato. Quindi è un autogol abbastanza evidente, che però dimostra come il sindacato non stia facendo affatto bene il proprio lavoro. Oppure recentemente la CGIL sta promuovendo la raccolta firme per la reintroduzione dell'articolo 18. Bene, ha tutto il mio appoggio, però mi domando perché certe iniziative vengano avviate sempre quando al governo c'è il centrodestra o la destra. Io credo che la tutela dei lavoratori deve scindere dalle barricate della politica. Dall'altro lato però vorrei dire che il sindacato ha tante espressioni ancora oggi di grande successo, penso ad esempio all'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale dei bancari, rinnovo guidato da una organizzazione di cui mi onoro di far parte, che è la FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, che è il sindacato più rappresentativo del settore del credito, ha conseguito un aumento di 435 euro al mese nel rinnovo del contratto collettivo nazionale. A riprova del fatto che ancora delle cose positive si possano fare, se un sindacato si struttura bene, se è guidato autorevolmente, come è guidato autorevolmente da Fabi e guidata da Lando Maria Sileoni, delle cose molto importanti, positive, direi storiche, il sindacato può ancora farle, deve dotarsi dei giusti strumenti per poterle realizzare.
Sabino Balzano, io vorrei toccare un argomento di carattere storico, anche se non è che siano passati poi chissà quanti anni. A proposito di salario minimo, che ne è della scala mobile? Oggi come oggi la scala mobile che cosa potrebbe rappresentare per andare incontro al salario minimo e quindi superarlo?
C'è da dire due cose. La scala mobile è stata ingiustamente accusata di aver causato i picchi inflazionistici che abbiamo registrato negli anni Ottanta, tant'è vero che dopo alcuni attacchi iniziali è stata successivamente soppressa da Craxi col famoso decreto di San Valentino.
Nell'84.
Esatto, poi da ultimo venne proprio soppressa definitivamente dal governo Amato, che la cancellò completamente dalla nostra esperienza giuridica. Si accusava la scala mobile di alimentare la spirale prezzi-retribuzioni. In realtà, andando a vedere e io questo provo ad argomentare, a dimostrarlo nel libro, andando a vedere le serie storiche dell'inflazione, l'inflazione aveva già cominciato a scendere prima dell'abolizione della scala mobile, quindi la scala mobile era assolutamente innocente, ma venne strumentalmente accusata perché si dovevano perseguire interessi altri rispetto a quelli del lavoro. Le cause dell'inflazione dovevano evidentemente essere ricercate altrove, ad esempio agli shock energetici e specificamente petroliferi che in quegli anni si stavano consumando, e non erano certamente endogeni ma erano esogeni. Io credo che un ancoramento delle retribuzioni all'inflazione sia più che giusto e doveroso, perché se cala il potere d'acquisto delle retribuzioni deve essere aggiustato evidentemente, altrimenti è un'imposizione occulta ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il problema però è che va collocato un modello del genere in un sistema che non è quello che oggi viene perseguito dalla politica in Italia e in particolar modo dall'Unione Europea e dalla BCE, perché se tu lo andassi ad introdurre oggi nel nostro paese probabilmente non risulterebbe sostenibile. Non è sostenibile, come non è sostenibile il sistema sanitario come lo intendevamo prima, come non è sostenibile l'istruzione come la intendevamo prima, le infrastrutture come le intendevamo prima, perché abbiamo abbracciato un nuovo modello, che è il modello neoliberale, quello del capitalismo neoamericano, che è il modello dell'austerità e della distribuzione delle risorse dal basso verso l'alto, della multinazionale, dell'impresa, dei fondi di investimento, delle banche che finanziano lo Stato sostituendo il finanziamento pubblico e quindi ne influenzano evidentemente le attività. E questo modello di paese che rende insostenibile misure espansive, antiregressive, votate alla piena occupazione, se non scardiniamo prima quello, tornare a parlare di scala mobile purtroppo è impossibile.
Ed è inutile attendere che qualcuno ci lanci una ciambella. Non lo farà la politica, non lo farà il grande sindacato confederale, il quale spesso serve la politica nella speranza di un posto in Parlamento, non lo faranno gli intellettuali. E allora chiedo a lei, Savino Balzano, e allora qui, se non lo fa né la parte intellettuale, né i sindacati, né la politica, forse c'è qualcuno che dentro la politica forse non riesce ad andare avanti a proporre qualcosa di pratico. Ad esempio Eli Schlein, che lei scrive evoca il mito della settimana corta. Che cosa può fare lei a suo avviso?
Io credo che possa fare ben poco. A me dispiace perché io sono spesso severo nei miei giudizi nei confronti della Schlein, perché io credo sia un mero cartello elettorale. Io penso di fatti che sia impossibile perseguire un reale cambiamento laddove tu hai ancora all'interno del partito seduti di fianco a te tutti coloro i quali votavano le riforme renziane. Che tipo di cambiamento si può... Che poi, attenzione, questo non significa che chi è dall'altro lato fa cose diverse, perché se andiamo a vedere il decreto lavoro del governo Meloni, in perfetta continuità con le riforme di precarizzazione del mondo del lavoro. Il problema è proprio questo, che i lavoratori sono soli e non sono rappresentati da nessuno. Qualcuno, nello specifico Carlo Formenti, che è un intellettuale di grandissimo livello, ha recensito il mio libro, e questa è una critica che mi muove, un'eccessiva diffidenza nei confronti della politica. La politica può cambiare le cose. Forse Carlo ha ragione, forse è una disillusione che devo in qualche modo provare a superare. Però io penso che soltanto i lavoratori possano salvare i lavoratori e solo il mondo del lavoro può salvare il mondo del lavoro, pretendendo che si abbandoni il mantra neoliberale e si abbraccino le politiche espansive prescritte dalla nostra Costituzione. Il sindacato viene da sé laddove i lavoratori pretendano un modello differente, e ci sono delle eccezioni nel mondo sindacale che dimostrano che questo è possibile. Ne citavo una prima, laddove ci sono politiche economiche espansive, ne abbiamo viste alcune recentemente, è un mercato del lavoro più stabile, più protetto, meno votato alla precarietà, i risultati arrivano.
Eh sì, i risultati arrivano sicuramente, però solo il lavoro, come diceva poco fa lei e come riporta in questo libro, solo il lavoro può salvare il lavoro. Ma mi sono reso conto andando, e qui chiudiamo la nostra conversazione, andando a vedere le citazioni del suo libro, se non sbaglio lei non cita mai Max Weber.
Sì, non è capitato, non perché non abbia una rilevanza il suo pensiero, ci mancherebbe altro, sarebbero stati tantissimi altri gli autori da citare, semplicemente non mi è capitato. E poi diciamo che questo vuole essere un libro divulgativo, squisitamente divulgativo, quindi le citazioni sono state veramente minime, proprio per renderla una pubblicazione snella, diciamo autenticamente pamflettistica, no? Perché volevo collocarlo, anche questo libro, come gli altri che ho scritto, sulla scia di quella tradizione del libro impegnato, del libro militante, del libro nella tasca di chi lotta, ecco.
Ecco, è bella l'idea, il libro nella tasca di chi lotta e vedere fuoriuscire dalla tasca di chi lotta un libro, credo che sia sempre più difficile. Savino Balzano, il libro che abbiamo raccontato si intitola Il salario minimo non vi salverà, pubblicato da Fazzi. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo un libro che mi è stato regalato da poco e che consiglio, edito dal mio stesso editore, che è il Laboratorio Palestina, non so se pronuncio correttamente l'autore, Anthony Lowenstein.
Lowenstein.
Lowenstein, ecco, grazie per la correzione, grazie mille. Come Israele esporta la tecnologia dell'occupazione in tutto il mondo.
Eh sì, questo è un libro straordinariamente importante, perché oggi come oggi, dove sempre più polarizzati e divisivi c'è necessità di leggere sempre di più anche proprio rispetto a quella terra e non solo in questo caso il libro di Anthony Loewenstein, Laboratorio Palestina, pubblicato dall'editore Fazzi. Intanto grazie davvero Savino Balzano e buona giornata.
Grazie a tutti voi per il tempo che mi avete dedicato.